Massimo Giletti. Ciao Massimo.
Eccoci, ciao a tutti.
Lo sai che sei richiestissimo, a parte che io ogni tanto ti chiamo a prescindere, è ok, però negli ultimi tempi, ma perché non fa intervenire Massimo? Ragazzi, calma e sangue freddo, non è che Massimo ogni settimana può intervenire qui, perché ovviamente è molto impegnato. Allora Massimo, partiamo dall'extracampo, perché oggi c'è stata questa assemblea degli azionisti, avrai seguito qualcosina, tante polemiche dei piccoli azionisti, tanti temi toccati, la Superlega, il rosso di cui insomma più o meno sapevamo, 75 milioni in più di rosso, ma attenzione, guarda caso, più o meno sono, è la cifra derivante dalla mancata partecipazione alla Champions. Poi il lodo Ronaldo, Pogba, qualcuno ha detto perché non gli diamo una chance fino a giugno, poi la mancanza dello sponsor, entro quest'anno non se ne parla, eccetera eccetera. Ti volevo dire, in generale, a parte quello che hai diciamo dedotto oggi da questa assemblea degli azionisti, secondo te questa dirigenza come si sta comportando?
Ma questa dirigenza è subentrata dopo un periodo piuttosto nefasto, quando tu, diciamo che la famiglia Agnelli, Alcan e tutto il resto ha investito, mi sembra, 1 miliardo più o meno di azionisti, e quindi è chiaro che i piccoli azionisti sono estremamente preoccupati perché hanno fatto un investimento che a oggi non è un investimento positivo. Dopodiché, quando tu fai dei buchi così grandi e continui a chiedere di ripianare i debiti, stressa il sistema. Il sistema reagisce. Abbiamo sostenuto probabilmente negli ultimi anni delle spese che non ci potevamo permettere. Anche quest'anno, perché se ci pensate, comunque il mercato chiude con meno 100 milioni tra uscite e entrate. Quindi la situazione è estremamente critica. È vero che mancano i 70 milioni più della Coppa, però insomma la Juve non è che è andata a risparmio quest'anno, ha investito tantissimo, e quindi la speranza è che la Juventus riesca a tornare in Champions. E non è facilissimo, perché le due milanesi sono squadre storicamente abbastanza difficili, il Napoli forte, l'incognita Atalanta che viaggia a 1000 e un altro avversario non da poco, quindi è tutto complicato, senza pensare alla Lazio e all'altro. Però gli investimenti servono per costruire un futuro, qui abbiamo molti giovani, era inevitabile, i problemi sono stati in passato, noi abbiamo fatto delle scelte scellerate che anche quest'anno noi paghiamo, perché è chiaro che non hai la possibilità di comprare una punta di riserva, hai fatto delle altre scelte, però sostanzialmente non avevi i soldi per andare a comprare una punta di riserva. Anzi, Giunto le ha fatti i miracoli, ha creato veramente tanto. I soldi sono quelli, quindi capisco il disagio e le prospettive non eccelse, però se noi guardiamo le panchine di Inter e Milan e di Napoli siamo ad altro livello, cioè hanno tutti i doppi giocatori. A noi oggi, se a Vlaovic viene influenza, dico niente per dire niente, influenza è una poca roba, ma se anche un altro difensore arriva qualche problema, andiamo veramente in crisi, ma veramente in crisi.
Eh sì, questo purtroppo.
Quindi la situazione non è proprio così idilliaca.
È vero questo, Massimo. Hai nominato Vlaovic, sai che c'è in discussione il rinnovo del contratto, la Juventus gli farà la proposta di abbassare un po' l'ingaggio, magari giostrando poi sui bonus eccetera. Oggi proprio, in realtà da qualche settimana, c'è stata la conferma di alcune voci secondo cui nel caso non rinnovasse comunque Vlaovic venisse ceduto a giugno, attenzione, perché la Juventus potrebbe piombare su Osimhen. Tu faresti questo, chiamiamolo scambio, che poi non è uno scambio, però insomma lo prenderesti Osimhen nel caso in cui, eh?
Ma io ho cercato di vendere Vlaovic già lo scorso anno, perché ha uno stipendio, un ingaggio altissimo, e Allegri voleva fare quello che poi ha fatto Conte con Lukaku, la voleva centrale, perché è un giocatore che fa crescere la squadra, la smista, eccetera. Per me, insomma, Vlaovic è fortissimo, giovane, certo ogni tanto sbaglia dei gol semplici, però è un ragazzo da 23 anni. Osimhen è un altro tipo di giocatore, non lo so, perché oggi anche Osimhen viaggia su ingaggi molto alti, è un'ipotesi di scambio abbastanza così, non è astratta. Noi però sappiamo che Vlahovic è secondo me è molto legato alla Juventus, quindi vediamo se riesce a capire oppure non capisce come ha fatto Chiesa, perché poi parliamoci chiaro, Chiesa dice che se n'è andato che senza offerte, a me non risulta, cioè Chiesa voleva un ingaggio importante, voleva andare oltre quelle che erano le idee della Juventus, quindi peccato, perché io sono penso che Chiesa sia un giocatore molto forte, temo che lo vedremo all'Inter il prossimo anno, quindi è tutta una storia, sono dei giochini a rialzo che in realtà questi uomini che poi alla fine la Juve ha aspettato magari come Chiesa per un paio d'anni e poi ti ringraziano così. Oggi il mercato è mercenario, non mi stupisco di nulla, Osimhen è un grande giocatore.
Quindi diciamo è plausibile questo diciamo scambio, ma no? Plausibile
calcio,
almeno.
Tutto è possibile, nel calcio tutto è possibile, è fantastico perché un giorno leggi una cosa, il giorno dopo leggi un'altra.
Esatto.
Quindi è bello per questo, permette mille possibilità, mille analisi, ma io credo che sarà, io penso che Vlahovic se è intelligente rimane. Poi bisogna vedere se ci sono delle offerte su di lui.
Certo. Invece per quanto riguarda Thiago Motta, adesso la Juventus per sulla Champions League siamo in zona playoff, 4 gare mancano, 2 piuttosto complicate, Aston Villa e City, mentre al momento fuori, e presto per carità, fuori dalla zona Champions. Finora il lavoro di Motta come lo giudichi?
Io, allora, se tu guardi i numeri, abbiamo visto l'altro giorno che Allegri ha fatto molti di più con una squadra decisamente mediocre. Però i numeri non sono tutto nella vita, ma sono anche qualcosa che conta. Anch'io faccio televisione, lunedì sera faccio lo stato delle cose su Rai 3 e poi ci sono i numeri, no? Tu puoi fare qualcosa di bello, poi sono i numeri che decidono. È un percorso che mi lascia un po' interdetto su alcune situazioni. È una squadra che ha 9 giocatori, aveva e avrebbe dovuto avere in David Luiz il giocatore eterno che faceva cose importanti in Inghilterra ed è un flop clamoroso fino a questo momento. Quindi l'investimento di 60 milioni di euro che si è fatto su di lui è abbastanza problematico.
51,5 per la precisione.
Sì, è una cifra molto alta, ma chiunque diceva un giocatore fantastico, eccetera. Poi però noi dobbiamo anche essere realisti, Kubanis fino adesso è andato a corrente alternata, ha avuto un problema molto serio, l'abbiamo perso nelle partite determinanti e per me è un giocatore di grinta, di carisma, che serve, forse pagato molto, forse sì, però quando tu perdi il centrale più forte al mondo, secondo me, che è Bremer oggi, sicuramente in Italia, in Europa è uno dei migliori, sei costretto a far perdere il terzino destro di spinta, Kalulu, che faceva benissimo a destra, fai giocare Danilo, che purtroppo non è più quello che era una volta, va in crisi il sistema. Quindi io posso giudicarlo come voglia di dare linfa vitale che non si era più vista da qualche tempo. Bisogna dargli molto tempo. Nel frattempo il tempo non c'è, è un gioco di parole.
Sì.
Cioè, la Juve non hai mai tempo. E spero che nessuno di quei giocatori che vanno in campo, 11, che sono contati secondo me, perché la rosa della Juventus non è all'altezza oggi, ha bisogno di qualcosa e non ci sono i soldi. Quindi io, se ci sono 11 giocatori, quelli che abbiamo visto l'altra sera con Lille, e non hanno problemi, te la puoi competere. Se no vai in difficoltà.
Però se dovessi dare un voto ad oggi a Motta?
Ma dai 7.
Altre 2 e poi ti saluto e ti ringrazio. Prima abbiamo citato Pogba, oggi come accennavo un piccolo azionista ha detto diamogli una chance, invece la Juventus, lo sappiamo per certo, credo lo sappia anche tu, sta lavorando per la risoluzione, perché può farlo visto quello che gli è accaduto. Tu gli daresti una chance, quantomeno fino a giugno e poi vediamo.
Ma noi non vediamo i giocatori da vicino, non vediamo un giocatore che sta fermo per tutto questo tempo, a quell'età, secondo me, con tutti i problemi fisici che ha avuto, perché anche quello vogliamo parlare, è stato un acquisto deficitario.
Sì.
Pogba, il Pogba che noi conoscevamo non si vedeva più neanche a Manchester da 2 anni. Quello è un errore gravissimo, secondo me, e sarebbe un ulteriore errore stare lì a pensare che sia possibile una roba del genere. Io sono per i giovani bravi, voglio dire. Guardate, il mio punto di riferimento è l'Atalanta. Che giocatori ha preso? Manco sapevamo i cognomi, i nomi di alcuni di questi, sapevamo neanche l'esistenza. E poi vengono amalgamati ogni anno 4-5 giocatori nuova volta, eppure l'Atalanta sta lì. Quello è il prototipo, devi andare a prendere i giovani, con i giovani si costruisce, arrivano e ha presi tanti, speriamo resistano.
Quindi giusto,
la Juve è pesante, la maglia Juve è pesante,
sì, certo.
Lo stadio appena sbagli un passaggio, il mormorio psicologicamente deve essere temperato. Mm-hmm.
Quindi diciamo saluteresti insomma separazione giusta secondo te? No,
sono dei sogni irrealizzabili, pur sapendo che Pogba è di un altro pianeta, perché ovviamente è di un altro pianeta, ma questo pianeta non lo conosce più da 4 anni.
È vero. Questo è vero. L'ultima, Massimo. Allora, intanto ti leggo 2 messaggi per introdurre poi la domanda. Buonasera Quintiliano, saluto e ringrazio Massimo per la sua disponibilità, sempre un piacere e un abbraccio Terry. Poi un grazie enorme al grande Massimo Giletti, l'unico che almeno ci prova, Andrea da Savona. Ora Massimo, insomma, sta succedendo qualcosa di clamorosamente grave per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, perché di questo si tratta, nelle 2 curve milanesi. Tutti quanti i nostri radioascoltatori, ma in generale il mondo, io ha detto speriamo che adesso se ne occupino le TV. L'unico, adesso non perché sei qui, sei tu Massimo che si sta occupando di questo aspetto qui, mi dai un tuo giudizio su quello che sta accadendo, ma anche di come viene trattato mediaticamente il discorso, che è gravissimo, ricordiamolo, c'è stato anche un morto, insomma cose gravi.
Allora, siamo un po' di ordine, non è grave, ancora di più, c'è silenzio di tutti. Nessuno che invito vuole parlare. Un giorno farò un elenco. Tutti rifiutano, i grandi nomi del giornalismo non vogliono parlare di questa cosa. Questa è la cosa più... Ma del resto è così, no? Io sono passato, quando mi sono occupato, mi occupo ancora oggi di mafia. Alla fine sono rimasto solo. Il discorso è pericolosissimo. Non è vero che c'è stato un morto. Ci sono stati 2 morti e un tentativo di omicidio pesantissimo.
Sì, vero.
E ci sono dei documenti che risalgono al 2019, c'è un tentato omicidio di cui mi sono attivato, e ho portato anche l'uomo che è stato, hanno cercato di eliminare, Sanguinelli, capo degli Ultras, legato a una delle fazioni più importanti del Milan, doveva essere eliminato perché non si voleva prendere il potere in un modo tosto. Lui mi ha raccontato le verità, le ha raccontate in TV, in diretta. Questi fatti succedono nel 2019. Che cosa hanno fatto dal 2019 a oggi? C'è voluto la morte di uno dei figli di capi dell'Andrangheta calabrese perché i fari non potevano essere spenti questa volta, ma qualcuno tenta comunque di chiuderli. Allora, io ho una certezza che con il nuovo procuratore che c'è da Milano da un paio d'anni l'aria è molto cambiata, Marcello Viola è il numero uno assoluto, ma il silenzio del sistema è pesante. Io non voglio anticiparti nulla, ma credo che tra un paio di settimane quello che farò vedere in TV farà il giro del mondo.
Non puoi spoilerare nulla adesso qui da noi?
No, però penso che sarà così.
E quindi Massimo, questo è il discorso, diciamo, della stampa eccetera, quindi non ti aspetti nulla, perché anche questo è un altro aspetto.
No, mi aspetto di poter andare fino in fondo, perché la sensazione, le parole che ho avuto sul pericolo che sto passando toccando questi fili, non è che mi lasciano sereno. Ecco, non voglio aggiungere di più.
Ok.
Però chi tocca questo tema
rischia.
Non a caso ci sono 2 morti e un tentato omicidio, rischia tanto.
E tra questi ci sei tu attualmente, quindi.
Adesso sono finito anche dentro questa cosa.
E quindi
però ripeto, guardo i giornali, l'unico che ha avuto il coraggio di dedicarmi una pagina è stato il Corriere, il Tutto Sport. Tutto il resto
in silenzio, e questo è il discorso ovviamente grave, lo dico da tempo mediatico, e quindi ultima domanda, perché è legata a questo, non ti aspetti nulla nemmeno dalla giustizia sportiva rispetto alla slealtà sportiva, che credo sia palese.
Va bene, vedremo. Io ho avuto modo di dire che la Juventus è stata tritata per cose molto molto lontane da queste che stiamo raccontando, che erano note da anni. Evidentemente vedremo, ecco, io sono sempre sfiducioso nel sistema che qualcuno agisca, ma in passato, vi ricordo tutti, le intercettazioni che scoprirono su Calciopoli dell'Inter, dopo che andarono in prescrizione ovviamente, erano peggiori, a detta di Palazzi, che era il procuratore,
me lo ricordo,
la Juve, estremamente peggiori della Juventus. E stranamente chi indagò si dimenticò di vedere quelle migliaia di pagine dove c'erano intercettazioni che riguardavano l'Inter, se ne sono dimenticati,
salvo uscire dopo però prescritte. Questo
beh, certo. Capite che giochini stanno facendo? E anche questa volta forse c'è qualche giochino, vedremo, e noi i fari li terremo aperti. Grazie a tutti.
No, Massimo, grazie a te infinite. Buonasera. Tanti, tanti attestati di stima, ma non avevo dubbi. Grazie Massimo, buon lavoro. Ciao.